Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per essere con noi. Io sono Stefano Sacchi, coordino questa sessione su occupazione e welfare sostenibile, come cambia il mercato del lavoro con la tecnologia. Ne parleremo oggi pomeriggio con quattro ospiti, Stefano Scarpetta, direttore per l'occupazione e il lavoro e gli affari sociali dell'Ocse, Barbara Cominelli, direttore marketing and operations di Microsoft Italia, dove tra le altre cose ha lanciato il programma Ambizione Italia per sostenere il percorso di trasformazione digitale del nostro paese. Paolo Neirotti, che è un mio collega al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, dove insegna strategia e organizzazione, ma è anche direttore della scuola Master e Formazione Permanente, e Monica Poggio, amministratrice delegata di Bayer in Italia, dove peraltro è stata in precedenza direttore delle risorse umane, ma è anche presidente della fondazione ITS, Istituto Tecnico Superiore Lombardo, per le nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche. Quindi capite dalla presentazione perché i nostri ospiti oggi pomeriggio sono particolarmente qualificati, poiché parliamo di competenze, per affrontare il tema, diciamo, dell'impatto del cambiamento tecnologico, intelligenza artificiale, digitalizzazione, machine learning sul mercato del lavoro. Lo leggiamo tutti i giorni sui giornali. Ieri ne ha parlato Francesca Bria durante la sua lezione inaugurale. Sappiamo che si riducono le opportunità di lavoro in professioni caratterizzate da mansioni di routine codificabili, come tali sostituibili dalle macchine, e queste professioni tipicamente sono associate a competenze di tipo intermedio. Inoltre, attraverso la complementarità tra uomo e macchina, l'innovazione tecnologica ha anche un impatto sul modo di fare le cose. Le cose che continuano a essere fatte, le mansioni che continuano a essere svolte dagli umani assieme alle macchine, grazie agli algoritmi. Cioè, ha un impatto anche sull'organizzazione, sulla micro-organizzazione del lavoro. E pensiamo ad esempio a come questo cambia, come è cambiato, come sta cambiando con il Covid-19, l'utilizzo del lavoro in remoto e quali professioni possono in primo luogo lavorare in remoto e quali invece no, e a come il modo di fare le cose si modifica. Allora, spesso sui media l'impatto dell'innovazione tecnologica sul mondo del lavoro viene restituito come se nei prossimi anni, già domani, molti lavoratori e lavoratrici, appunto quelli tipicamente con competenze intermedie, fossero destinati a perdere la loro occupazione. In realtà l'effetto più probabile riguarda le professioni del futuro, quindi nuovi entranti sul mercato del lavoro che si trovano di fronte a minori opportunità in questo tipo di professioni a competenze intermedie, piuttosto che sui lavoratori magari di mezza età che sul mercato, come me, che sul mercato del lavoro già ci sono, e che tendenzialmente, a seguito, diciamo, delle riforme pensionistiche che sono state tolte alcune, diciamo, alcune deviazioni in alcuni paesi, a seguito delle riforme pensionistiche che sono state introdotte negli ultimi decenni in tutta Europa, questi lavoratori tendono a stare sempre di più sul mercato del lavoro. Allora, questo pone due sfide di politica pubblica, delle quali parleremo oggi. Uno, la formazione dei giovani, dei nuovi entranti sul mercato del lavoro, sia in termini di competenze specifiche di ultimo miglio, come vengono spesso dette, cioè quelle che legano, diciamo, l'istruzione, la formazione che si ottiene nelle istituzioni, quali le università, gli ITS, gli istituti tecnici, eccetera, eccetera, e il lavoro in azienda, sia la formazione relativamente a quelle che vengono chiamate le competenze trasversali, l'adattabilità, la capacità di interpretare soluzioni non anticipate, e qui è importante una solida formazione analitico-teorica che ti, come dire, ti guidi in queste situazioni che non hai visto prima, quindi una formazione che ti consenta, come dire, di capire perché le cose accadono e non solo come farle accadere dal punto di vista tecnico. Seconda sfida di politica pubblica è quella sui lavoratori e le lavoratrici che sono occupati, Quindi come adeguare le loro competenze, no? E pensate appunto a come cambiano le mansioni nell'interazione con gli algoritmi sul luogo di lavoro. Oppure nuovamente lavoro in remoto, che non è la stessa cosa del lavoro fatto a casa, o meglio, non, probabilmente non dovrebbe esserlo. Allora, di tutto questo parleremo. Io ho presentato gli ospiti, come dire, non in ordine alfabetico, bensì in ordine di apparizione, in ordine di intervento. I relatori di oggi pomeriggio avranno 10 minuti ciascuno, e poi sarà aperta la chat che trovate sul portale per formulare delle domande che verranno poste appunto ai nostri ospiti. Quindi lascerei senza indugio la parola ringraziando chiaramente tutti gli ospiti per avere accettato questo invito, lascerei la parola a Stefano Scarpetta.
Grazie mille, grazie per l'invito a partecipare alla Biennale Tecnologia del Politecnico. Buon pomeriggio a tutti. Vorrei cercare di condividere il mio schermo per una breve presentazione. Sicuramente, come ricordava il professor Sacchi, il mercato del lavoro sta attraversando dei profondi cambiamenti. Ci sono almeno tre megatrend. Il primo è sicuramente la rivoluzione digitale. Pensiamo soltanto che negli ultimi 10 anni 4 posti di lavoro su 10 sono stati in settori ad alto utilizzo della tecnologia digitale. Stiamo anche affrontando una trasformazione demografica molto importante in Italia e in molti paesi OCSE. Pensiamo che oggi il tasso di dipendenza via una persona a 65 anni e più per ogni 4 persone in età lavorativa. Nel 2050 avremo una persona 65 più per ogni 2 persone in età lavorativa. In Italia, se teniamo conto anche del fatto che i tassi di partecipazione fra i 50 e più sono relativamente bassi, il tasso di dipendenza economica potrebbe essere anche superiore ad 1, ci sarà più di persone 50 e più inattive rispetto ai lavoratori. E l'altro punto, l'Italia, come tutti i paesi dell'OCSE, fanno parte dei catene di valore globali, per cui il 34% dei posti di lavoro in Italia in realtà sono sostenuti da consumatori esteri. Il futuro ci prospetta una disoccupazione di massa, come diceva Keynes? Probabilmente no. I dati che abbiamo a disposizione ci dicono che i tassi di occupazione, cioè il numero di persone in età lavorativa con un lavoro, sono aumentati negli ultimi decenni, ovviamente se ci fermiamo prima della crisi del Covid. Anche in Italia vedete che i tassi di partecipazione, i tassi di occupazione sono aumentati. Quello che sta accadendo, come veniva ricordato, sono profondi cambiamenti nella struttura dell'occupazione, con forte perdite occupazionali nel settore manifatturiero, ovviamente anche nell'agricoltura, e un forte aumento dell'occupazione nel settore dei servizi. Dove andiamo? Quale sarà il futuro? Ma sicuramente vediamo una forte penetrazione delle nuove tecnologie digitali. In questo grafico avete semplicemente un indicatore possibile, che è quello dell'utilizzo dei robot industriali a livello globale. Vedete che vi è stata una crescita esponenziale da circa 100.000 all'anno a livello globale a più di 600.000 nel 2020. Quindi stiamo parlando di forti penetrazioni della tecnologia digitale. Avremo molti posti di lavoro che verranno persi a causa dell'automazione, l'artificial intelligence, machine learning. Le nostre stime, che si basano sulle competenze, ma soprattutto sulle mansioni che i lavoratori svolgono oggi sul mercato del lavoro, ci dice che probabilmente, non domani, ma nei prossimi 15 anni, su una parte, il 15% dei lavori potranno sparire perché molte delle mansioni potranno essere svolte dalle macchine, ma, è il punto fondamentale, vi sarà un altro 35% in Italia di posti di lavoro che cambieranno in maniera sostanziale, perché almeno il 50% delle mansioni oggi svolte dai lavoratori potranno essere svolte dalle macchine, dagli algoritmi. E quindi il problema, a mio avviso, non è tanto quello della mancanza di posti di lavoro, della disoccupazione tecnologica, ma di profondi cambiamenti nella natura del lavoro, in quello che molti lavori richiederanno ai lavoratori. E questo ci porta al tema della nostra discussione di oggi, che è proprio quello: sono i lavoratori oggi pronti ad affrontare queste nuove sfide, a svolgere queste mansioni che gli verranno richieste? La risposta è probabilmente no. 6 adulti su 10 hanno competenze di Information Communication Technology basso, e come vedete nel grafico di sinistra, in realtà coloro i quali avrebbero più bisogno di formazione ricevono meno formazione, che siano quelli con bassi livelli di qualifiche, quelli che sono i posti di lavoro a più alto rischio di automazione, i lavoratori indipendenti o anche i lavoratori con contratti temporanei. Quindi la grande sfida, a mio avviso, è quello dell'investimento nella formazione continua anche per i lavoratori che sono già sul mercato del lavoro, che dovranno affrontare molte delle transizioni da vecchi a nuovi posti di lavoro, ma soprattutto posti di lavoro che cambiano. L'altro punto importante, lo ricordava Stefano Sacchi, è che i posti di lavoro che stanno in qualche modo scomparendo sono quelli con competenze intermedie. Qui vedete l'evoluzione fra la metà degli anni 90 e il periodo più recente. E quindi questo avviene attraverso un attrition, nel senso che i lavoratori che escono dal mercato del lavoro non sono rimpiazzati da giovani. Per i giovani si pone la sfida se riuscire a cogliere quelle opportunità di lavoro su competenze più elevate, ma molti di loro sono a rischio di purtroppo trovare a svolgere lavori che richiedono competenze relativamente basse. Ora, tutto questo è la situazione prima del Covid. Poi è arrivata la crisi del Covid e, come sapete, ha generato un aumento della disoccupazione a livello globale molto rapida e molto intensa. Ma uno shock sul mercato del lavoro che va ben al di là di quella che è la disoccupazione, perché, come sapete, in Italia, attraverso la cassa integrazione, ma in tutti i paesi, in molti paesi dell'Ocse, si sono usate queste forme di protezione dei posti di lavoro, come la cassa integrazione, in maniera massiccia. Vedete in questo grafico che quasi il 45% dei lavoratori italiani sono stati coinvolti nella cassa integrazione nel primo picco della pandemia, ma cifre simili le troviamo in paesi come la Francia, o come il Portogallo, o come la Nuova Zelanda. Quindi in qualche modo si è arrestata l'economia, molti posti di lavoro sono stati protetti in maniera temporanea, adesso con la nuova fase di lockdown, anche se più leggero, probabilmente le domande per cassa integrazione aumenteranno nuovamente. L'altro punto importante è anche, e lo ricordava Stefano Sacchi, che il telelavoro, abbiamo tutti scoperto la possibilità di usare il telelavoro. Circa il 40% dei lavoratori hanno utilizzato il telelavoro durante la prima fase della pandemia. Però non sono tutti i lavoratori che hanno questa possibilità. Come vedete in questo grafico, i lavoratori che sono nella primo decile, nel primo quartile della distribuzione di reddito, hanno usato il telelavoro molto meno di coloro i quali sono nel quarto quartile, cioè i lavoratori con livelli retributivi più elevati. Per molti di loro, la natura del loro lavoro o anche la incapacità di avere un computer, un tablet, una connessione rapida, ha impedito che potessero svolgere le loro attività da casa. Quindi sì, il telelavoro è diventato uno strumento utilizzato in maniera massiccia, ma non da tutti purtroppo, e quindi investire sull'infrastruttura diventa molto importante. Due punti fondamentali: come uscire dalla crisi e poi come ricostruire mercati del lavoro più inclusivi e resilienti, che è il tema di questa conferenza. A mio avviso, visto che siamo in una seconda ondata della pandemia, bisogna adattare quelle misure emergenziali che sono state introdotte durante la prima ondata di diffusione del Covid in maniera molto rapida. E questo significa differenziare in qualche modo il supporto per quei settori in cui rimangono fortemente colpiti ancora dalle restrizioni e quei settori che invece hanno ripreso l'attività economica. C'è bisogno di mantenere un sostegno, un supporto di reddito a quelle categorie di lavoratori che non sono coperti dai sussidi di disoccupazione o ad altre forme di supporto. C'è bisogno anche di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro anche con degli sgravi fiscali. Allo stesso tempo, ovviamente, bisogna preparare il futuro, un futuro non tanto tornare dove eravamo prima, e questo significa sostanzialmente alcune cose. Da un lato, chiudere quei gap nella protezione sociale che esistono anche in Italia, ma in molti paesi OCSE, e offrire un minimo di protezione sociale a tutti i lavoratori, direi a prescindere dal contratto di lavoro che hanno a disposizione. Investire nella formazione. Sicuramente, come è stato ricordato, bisogna adeguare i sistemi formativi, la scuola e l'università, a quelle che sono la domanda di lavoro e di competenze del domani, ma bisogna anche mettere in piedi dei sistemi di formazione professionale per gli adulti che siano efficaci e che riescano a raggiungere tutti, tra cui anche i lavoratori a basso reddito. Bisogna intervenire sui giovani, perché sono il gruppo che sicuramente è stato già più colpito e che rischia di subire questa crisi in maniera più importante, attraverso delle misure complessive come la garanzia giovani, che possono effettivamente offrire a tutti i giovani dei percorsi dal sistema formativo verso il mercato del lavoro. E bisogna anche sicuramente avere un'attenzione particolare alle donne, che sono state in prima linea in questa crisi del Covid, che ha rivelato ancora le difficoltà che molte donne hanno non solo a entrare e a partecipare sul mercato del lavoro, ma anche a sviluppare i loro percorsi di carriera. Questo riguarda una formazione, un orientamento nella scelta del percorso di studio, ma anche un orientamento dal momento in cui si passa dalla formazione verso il mercato del lavoro. molte donne, anche quelle che hanno una formazione STEM, poi svolgono lavori che non sono nel loro settore, in questo settore STEM. Queste sono alcune delle priorità, ancora una volta, di breve periodo, ma anche di medio e lungo periodo, che i piani di rilancio, a mio avviso, dovrebbero assolutamente inglobare, visto che poi stiamo utilizzando risorse molto ingenti. Vi ringrazio e mi scuso se ci sono stati alcuni problemi nella comunicazione.
Perfetta per questo quadro molto articolato che guiderà certamente la discussione e anche auspicabilmente le domande dal pubblico che ci sta seguendo. Sull'ultimo punto, questi erano diciamo ambiti di intervento per tutti i paesi OCSE e poi in particolare per i paesi europei, ma in particolare per il nostro paese nel contesto di Next Generation EU e Recovery and Resilience Facility. Su questo, per gli interessati, ci sarà un panel a Biennale Tecnologia domani dalle 11.30 alle 12.30 con Erika Widegren, Marcello Messori e Marco Butti, coordinato da me. Passerei quindi, dopo questo quadro, la parola a Barbara Combinelli per portarci il punto di vista privilegiato di un grande player tecnologico come Microsoft sul cambiamento in atto nel mondo del lavoro, anche magari prendendo spunto da questi ultimi aspetti relativamente all'impatto del Covid-19 sul lavoro da remoto, data la natura, diciamo, del business di Microsoft, il bisogno di competenze da parte delle imprese, come soddisfarlo e quali azioni, progetti intraprendere.
Perfetto, grazie mille dell'invito anche da parte mia. Allora, partiamo da questa tematica trasversale che ha riguardato tutti, che è quella dello smart working. È chiaro che il Covid è stato un grandissimo acceleratore, quindi l'abbiamo visto tutti, nella gestione dell'emergenza si parla di un incremento di persone smart working da 5-600 mila a 7-8 milioni di persone, quindi è stata chiaramente una grandissima esplosione. E che durante la fase emergenziale ci siamo ritrovati a fare più un lavoro da remoto che un vero lavoro smart, però io credo che questo cambio di passo diventerà strutturale in una misura probabilmente ibrida. Abbiamo recentemente pubblicato un'indagine più che altro sulle grandi e medie aziende, che sono quelle poi che hanno usufruito di più della possibilità di fare lo smart working, e circa 77% di queste aziende ha adottato lo smart working in questa fase, e in quasi 70% dei casi pensa di continuare a utilizzarlo, quindi in forme che vanno in pochi casi in lavoro da remoto, ma in forme ibride che permettono, no, di diciamo ottenere il meglio delle due situazioni. E infatti noi abbiamo rilevato sempre in questa indagine che ci sono benefici, quasi 90% delle aziende, non solo dei dipendenti ma proprio misurato dalle aziende, dicono abbiamo visto un aumento di produttività. C'è sicuramente un gradimento da parte dei dipendenti, questo lo sappiamo, no? Lo viviamo poi anche noi sulla nostra pelle in termini di flessibilità, in termini di capacità di conciliazione, e questo sicuramente è gradito al dipendente. Abbiamo anche delle opportunità di efficientare e di ridurre alcuni costi nel ripensamento appunto di questi modelli ibridi, però contemporaneamente emergono dei rischi, e i rischi evidenziati sono innanzitutto la perdita di connessione con il team e capacità di collaborare. Quindi da questa analisi circa 60% dei manager dice faccio un po' più fatica a coordinare il mio team e faccio un po' più fatica a far collaborare il mio team tra vari, non solo all'interno del team ma anche con altre funzioni. E poi uno dei dati forse più da tenere più sotto attenzionare è che lo smart working fatto in maniera estrema corre il rischio anche un po' di limitare la capacità di innovazione di medio termine, in quanto quello che emerge proprio che vengono un po' a mancare quelle che sono le unplanned connection, tutte quelle connessioni che tutti noi nella nostra vita lavorativa abbiamo che magari non sono pianificate, ma che ci permettono di parlare con un collega di un'altra funzione, con un fornitore, con un cliente, e che diciamo sono quelle connessioni che a volte fanno scaturire idee e fanno cambiare la nostra prospettiva. Quindi diciamo la sintesi è sicuramente lo smart working è qui per stare, c'è stata un'adozione molto veloce dal punto di vista tecnologico e c'è invece tutto un lavoro ancora da fare in termini di leadership, modelli organizzativi, modo di lavorare, dobbiamo, insomma, l'orientamento sembrerebbe un po' dei nostri clienti di trovare una formula ibrida che permetta di sfruttare i benefici ma evitando quei rischi di cui parlavo prima. Ed è chiaro che poi dal punto di vista del bisogno emerge innanzitutto un bisogno di cambiare un po' il modello di leadership e il modello di gestione organizzativa interno all'azienda. Lo sappiamo tutti, l'abbiamo sentito dire tantissime volte, però è chiaro che bisogna muovere verso un modello di leadership più basato sulla delega, sul coaching, sulla misurazione dei risultati, e non può essere un modello micromanagement o un modello orientato alla misurazione e al controllo dei singoli task. Quindi l'ambiente migliore in cui sviluppare lo smart working prevede una leadership di questo tipo, una leadership che delega, che fa coaching, fa crescere le persone, però quello che noi chiamiamo l'empowerment, no? Quindi mette una buona dose di autonomia dal punto di vista del dipendente, dei team. E inoltre poi c'è un tema anche di competenze digitali trasversali, è già stato detto prima, mi permetto anch'io di ripeterlo, noi in termini di competenze vediamo sicuramente c'è questo tema delle competenze trasversali che riguardano tutte le professioni, quindi chi già lavora e non soltanto, diciamo, i nuovi ingressi, e qui è stato citato, vediamo anche il DESI, lo vediamo da tante parti, l'Italia veramente è in grave difficoltà, quindi velocemente, oltre a sistemare l'infrastruttura fisica, dobbiamo anche sistemare, diciamo, da questo punto di vista, facendo upgrading, upskilling e reskilling di tutto quello che è il capitale umano. E questo poi probabilmente ce ne parlerà Monica, per esempio, che è un'azienda del genere, la gestisce, sicuramente si trova tutti i giorni ad affrontare queste tematiche. Questo ormai è sull'agenda di tutte le grandi aziende, l'upskilling e il reskilling delle persone. E poi, altrettanto importante, c'è da colmare quello che invece è il gap di competenze tecnologiche profonde. Voi al Poli a Torino siete chiaramente un'eccellenza, però quando guardiamo il totale dei laureati nel mondo ICT in Italia, noi siamo a livelli che sono la metà di quelli europei, e questo fa sì che ci sia quello che noi chiamiamo lo skill mismatch nel nostro settore. C'è un 30% di differenza tra le persone che noi cerchiamo, quindi l'esperto di cyber, l'esperto di coding, l'esperto di Python, l'esperto di cloud, e effettivamente quello che riusciamo a trovare sul mercato. Contemporaneamente però noi vediamo che, guardando, diciamo, chiaramente la media italiana, non è sicuramente il caso di eccellenze come il Politecnico, ma poi c'è questo grande skill mismatch, quindi posizioni, ruoli, che noi cerchiamo e non troviamo, e dall'altra parte 30% di disoccupazione giovanile. E credo che non è sicuramente un tema che risolve Microsoft o risolve nessuno individualmente. Noi però crediamo che sia un ruolo anche delle aziende come noi, delle aziende che possono contribuire a creare un ecosistema pubblico-privato attorno a questa tematica delle competenze. Abbiamo lanciato circa 2 anni fa questo programma di cui accennavi all'inizio, che si chiama Ambizione Italia, e che ha tra i suoi obiettivi principali proprio di favorire l'upskilling, ma anche la creazione degli skill verticali. Quindi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo formato circa 500.000 persone con competenze digitali, sia di base ma anche molto tecniche, e ci siamo dati l'obiettivo di, insieme a una serie di partner, istituzioni, partner che lavorano nel nostro mondo, partner che lavorano invece nel mondo delle NGO, diciamo creando veramente un ecosistema, ci siamo dati l'obiettivo di arrivare a formare 1,5 milioni di persone in Italia nel giro dei prossimi 3 anni. E questo credo che, quindi l'invito credo per affrontare queste tematiche dobbiamo fare squadra, pubblico, privato, terzo settore. Credo che non possiamo star semplicemente a lamentarci del fatto che non troviamo le persone. Non possiamo chiedere all'università di fare da sola il bridge che serve verso il mondo del lavoro. Credo che sia un po' una responsabilità di tutti noi oggi contribuire, no, a creare questi ponti e a riempire questo gap di competenze.
Grazie, grazie davvero direttrice Cominelli per l'esperienza di Microsoft e anche per come dire, l'ampiezza della visione. Non solo questo, anche per l'ottimo time management. E qui mi riferisco Paolo Neirotti, invitandolo a tenere, conoscendo gli accademici, a tenere in primo luogo me stesso, a tenere i tempi, a Paolo, al professor Neirotti, vorrei dire, chiedere in particolare di parlare dell'impatto innovazione tecnologica sugli aspetti organizzativi del lavoro delle imprese, quindi non solo su professioni e mansioni, ma anche su come cambia il modo di svolgere queste mansioni. E come dicevamo, peraltro, come è emerso, la pandemia accelera i processi di digitalizzazione, quindi l'impatto micro organizzativo. Paolo,
grazie. La grazie Stefano innanzitutto e buon pomeriggio a tutti, grazie per questa bella occasione. Sì, io mi ricollegherò soprattutto all'intervento di Stefano Scarpetta, il quale si è soffermato in una parte della sua relazione sui middle skills workers, cioè quindi propriamente su quei lavoratori che sono nel mondo del lavoro ma non hanno la laurea, quindi hanno un diploma tecnico ad esempio. E questo perché soprattutto viviamo un momento in cui l'informatica, la cosiddetta artificial intelligence, entra nelle fabbriche, entra nei sistemi produttivi e quindi non è semplicemente solo più diciamo nelle attività di progettazione, di controllo di gestione e negli enti amministrativi e via dicendo. E il nostro è, lo si ricordava prima, un paese con relativamente un basso numero di laureati. Ecco, le statistiche di Stefano Scarpetta facevano vedere che fondamentalmente la rivoluzione informatica, la rivoluzione digitale ha indotto una polarizzazione del lavoro, quindi coloro che quindi ha distrutto posti di lavoro per chi ha competenze intermedie. Questo è indubbio, ma questo non vuol dire che in realtà questi lavori stiano divenendo molto più complessi. Da questo punto di vista vorrei anche utilizzare alcune slide, se riesco appunto a fare lo screen sharing. Non riesco a farlo ovviamente per qualche motivo imprevisto, vabbè, vado senza slide. Fondamentalmente appunto usando un po' di fenomenologia che arriva dalle mie ricerche. Una delle frasi più che mi ha colpito alcuni anni fa è direttore operativo di una grande rete di trasmissione elettrica mi dice: abbiamo introdotto l'Internet of Things, i sensori sui nostri migliaia di chilometri di rete in alta tensione, abbiamo l'IoT, abbiamo gli algoritmi di intelligenza artificiale che ci aiutano a fare manutenzione predittiva, ma fondamentalmente spesso gli algoritmi ci avvertono di alcune necessità di intervenire con manutenzione appunto in logica viva. Non capiamo cosa ci dicono gli algoritmi, gli unici persone che riescono a farci capire l'esistenza di falsi positivi sono gli operai, sono gli operativi di campo, quindi i cosiddetti middle skills. Abbiamo capito che dobbiamo coinvolgerli molto di più nelle decisioni di miglioramento continuo, di innovazione, di produzione. Questo che cosa vuol dire? Che fondamentalmente quindi il loro lavoro diventa essenzialmente più complesso, ma riprovo di nuovo anche con condividere lo schermo, scusate un secondo, cerco ovviamente di non andare in deriva di tempo, per qualche strano motivo non riesco. Comunque, l'altro tema che troviamo che è molto interessante è quello che appunto dobbiamo, via la letteratura vi dice un problema di automation bias. Nel momento in cui abbiamo molto più informatica, abbiamo molto più software, abbiamo molti più algoritmi nei processi operativi, l'uomo per come è fatto e per come pensa tende a dare molto più importanza a che cosa dice il software, a che cosa dice il computer rispetto a che cosa dice la conoscenza che ha del fenomeno e la teoria che in un certo senso governa e le leggi natura che governano il fenomeno sottostante. Ad esempio, sempre nel settore elettrico, alcuni anni fa un capo area mi dice, mi riporta questo esempio di appunto alcuni impiantisti che non riuscivano a capire come mai sulla linea elettrica ci fosse troppa tensione. Il software dava un risultato, però fondamentalmente tutti gli operatori non riuscivano ad andare al di là del risultato che suggeriva il software, ma poi in realtà vi era un'anomalia, un carico fittizio, quindi qualcuno agganciato in maniera abusiva alla rete e questi non riuscivano a bypassare il problema. Quindi chi conosceva la teoria riusciva ad andare al di là della lettura che può dare il software. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la conoscenza della teoria, il know-how diventano molto più importanti dei dati e della capacità di analizzare i dati, e questo ci spiegano un elemento degli istituti tecnici, soprattutto dove gli istituti tecnici in certi paesi hanno in un certo senso fondato il loro approccio pedagogico non semplicemente sul trasferire il saper fare una professione, ma il sapere il perché, il cosiddetto know why. L'Italia ha una tradizione pedagogica di questo tipo negli istituti tecnici, il Regno Unito, Stati Uniti non l'hanno mai avuta, e questo non è un caso nello spiegare il perché questi paesi stanno arretrando per quanto riguarda il settore manifatturiero nel loro peso nelle catene globali del valore. Quindi questi paesi vedono meno manifatturiero. Quindi dove gli studi tecnici hanno in un certo senso storicamente lavorato poco sulla costruzione della teoria, delle basi teoriche, più c'è perdita di posti di lavoro e c'è più offshoring di settore manifatturiero. Quindi fondamentalmente è vero che i middle skills workers sono di meno in termini occupazionali, ma conducono un lavoro che è molto più complesso, e in un certo senso questo mi dispiace appunto non riuscire a utilizzare le slide, ma se entriamo in una fabbrica oggi non vediamo più i colletti bianchi e i colletti blu, vediamo ingegneri e operai che si confrontano quotidianamente sulla risoluzione di problemi. L'ingegnere invece fino a una decina di anni fa, l'ingegnere di processo stava fuori dalla fabbrica. Questo quindi per dirvi che ovviamente i confini spaziali, i simbolici all'interno delle fabbriche tra chi è un professional e chi è un operativo diventano sempre più labili, e questo ovviamente porta le risorse umane a dover costruire dei sistemi ad alto coinvolgimento del personale operativo, che ovviamente vogliono dire lavorare sulla formazione, e Stefano Scarpetta ci ricordava come l'Italia sia un paese dove fondamentalmente c'è una poca aptitudine delle imprese a fare formazione, complice anche la presenza di molte imprese con taglia dimensionale piccola, ma anche la remunerazione variabile. È chiaro che coinvolgimento, quindi se l'operaio, la persona che in un certo senso ha la conoscenza tecnica di dominio e contestuale tacita, che può in un certo senso scovare quando l'algoritmo sbaglia o quando individuo un falso positivo, è chiaro che devo pesare molto di più il variabile sulla sua retribuzione. L'Italia da questo punto di vista ha sistemi di governance dove spesso questo non avviene. Quindi fondamentalmente cambia anche il modo di fare formazione, quindi middle skills workers devono in un certo senso essere anche orientati a fare una formazione più analitica, più legata ad esempio a interpretare che cosa sia una media, una deviazione standard, se devono essere coinvolti in processi che sono cruciali per efficienza, qualità di prodotto e qualità di processo. Peccato che in molti istituti tecnici, ad esempio, la statistica non entri nei programmi di studio. Fondamentalmente, quindi, quali sono le competenze dei middle skills workers? Analizzare i dati e farlo secondo un metodo scientifico dove la teoria non può essere in un certo senso subordinata alla capacità di leggere un dato statistico, quindi la capacità di utilizzare la teoria per sviluppare un'ipotesi di perché un sistema non sta funzionando come ci si possa aspettare o perché ci possa essere un problema nella progettazione. L'altro elemento che vediamo è che in molti ambiti gli operativi sono coinvolti in modo sempre più massiccio anche nei processi di sviluppo prodotto, perché fondamentalmente se pensiamo anche al settore dell'automobile, ad esempio, un conto è progettare l'automobile, un conto è costruirla, e quindi coinvolgere gli operativi nel processo di sviluppo prodotto aiuta da questo punto di vista ad anticipare vincoli. Serve una capacità di mettere in discussione l'algoritmo e i soft skills. Se ne è parlato prima, la leadership, perché fondamentalmente un capo ufficio, un capo area, un supervisor, un capo reparto deve in un certo senso tirare fuori quelle idee che i loro operativi hanno. Abbiamo parlato prima di telelavoro, ma fondamentalmente anche in un contesto di telelavoro un conto è controllare cosa avviene quando hai tutte le tue risorse, tutte le persone del tuo team a portata di schioppo a un metro nello stesso piano. Sullo stesso piano. Un conto è quando sono distribuiti e sono in remoto, di saper gestire le tue risorse per obiettivi e in modo totalmente diverso. L'autoefficacia, ho visto molte fabbriche dove gli operativi fondamentalmente fermano il direttore di produzione, l'ingegnere e gli chiedono: ok, questo problema quindi che ti abbiamo segnalato, come lo risolviamo? Ci state lavorando? La mia idea è questa. Il lavoro in team, quindi quali sono le implicazioni? Beh, le università dovrebbero in un certo senso, e lo vediamo anche in parte con gli ITS, che sono ovviamente un'estrazione ibrida tra università e istituto tecnico, in un certo senso andare molto più a formare queste persone, quindi fondamentalmente si entrerà in fabbrica con una laurea, ma l'università stessa, il Politecnico ad esempio ha sviluppato un corso di ingegneria industria 4.0, chiamiamolo così, professionalizzante, che quindi vuole formare fondamentalmente operai 4.0, ma l'università serve anche ad orientare e in un certo senso a orientare verso gli istituti tecnici che storicamente negli ultimi 20 anni sono stati visti come di serie B nell'immaginario collettivo delle nostre famiglie. Questo è sicuramente un tema per risolvere lo skill mismatch. E le aziende devono costruire un sistema basato su un ampio coinvolgimento dei loro ruoli operativi. Di nuovo, non ho le slide da farvi vedere, ma molte ricerche di persone molto più illustri di me su Labor Economics, tipo Aghion, mostrano che più le imprese fanno innovazione e più il divario tra chi ha una bassa qualificazione professionale e una relativa bassa scolarità e chi è invece laureato o specializzato anche dopo la laurea, bene, il divario salariale tra queste figure si tende a diminuire e quindi è chiaro che l'innovazione è la migliore ricetta per i sistemi di welfare. Ho concluso, spero di essere stato abbastanza nei tempi.
Grazie, grazie davvero, sei stato certamente nei tempi e anzi molte grazie, diciamo, per avere aggiustato il tuo intervento anche in assenza di una presentazione. Sono stati molto interessanti, in particolare per me questa l'idea appunto di chi vede dei dati che non funzionano e ha dei problemi attualmente a fare il passo successivo. Mi ricorda l'incipit di un famoso libro di Aldous Huxley, Brave New World, Magico Mondo Nuovo, Il Mondo Nuovo in italiano, in cui c'erano dei ragazzi che dicevano: il Nilo è il fiume più lungo del mondo, il Nilo è il fiume più lungo del mondo, e quando qualcuno chiedeva loro qual è il fiume più lungo del mondo, loro non riuscivano a rispondere il Nilo. È esattamente questo, no? che serve quando il professor Meirotti parlava del sapere, diciamo, causale, sapere rintracciare perché accadono le cose, il know why, e non soltanto come farle, il know how. Su tutti questi temi vorrei appunto avere il punto di vista di Monica Poggio nel suo duplice ruolo, sia di AD, di amministratore delegato di una grande, importante impresa tecnologica, diciamo, della manifattura, come Bayer, Bayer Italia, ma anche il suo ruolo, diciamo, istituzionale nella rete della formazione come presidente di una fondazione ITS. Gli ITS sono stati spesso citati. Dottoressa Poggio, prego.
Grazie, devo dire che gli interventi che mi hanno preceduta mi hanno stimolato tantissimi collegamenti e riflessioni, cercherò veramente però di starne i 10 minuti e spero di riprendere almeno i punti più interessanti perché il dibattito davvero sarebbe interessantissimo se avessimo molto tempo per approfondirlo. Io credo che possiamo condividere tutti che stiamo assistendo a una vera e propria trasformazione del lavoro, permettetemi di dire, con la L maiuscola. Cosa intendo? Intendo tutto quell'insieme di elementi che vanno dagli spazi uffici, come diceva Barbara, lo smart working è qui per restare, alle relazioni, perché anche per effetto del lavoro a distanza le relazioni, la cultura cambiano, la leadership, il modo di gestire le persone, il modo di connettere le persone all'interno dell'azienda, cambiano le mansioni, cambiano le competenze, cambiano le tecnologie. Quindi siamo veramente nell'ambito di una trasformazione profonda e strutturale, questo credo che possiamo condividerlo. Con un estremizzatore, acceleratore, se vogliamo dire, di questa trasformazione che è la pandemia. E credo che tutto questo tema che stiamo affrontando non possa comunque essere scollegato dal momento presente che stiamo vivendo. Parliamo tutti di next normal, a volte se ne parla un po' come qualcosa che arriverà. Noi siamo già in un next normal, siamo già in questa nuova normalità che sicuramente speriamo verrà, come dire, alleggerita, cambiata per certi versi, auspicabilmente con vaccini e cure specifici per la pandemia, per la patologia, ovviamente. Dall'altra parte, però, ci stiamo già misurando con un nuovo modo di lavorare, che era iniziato prima della pandemia e come abbiamo detto, la pandemia ha accelerato. Allora, io cerco di portare delle esperienze pratiche, concrete, esperienze vissute o che stiamo vivendo sia in azienda sia come ITS Lombardia Meccatronica. Se lo guardo dal punto di vista Bayer, cambiano le competenze, cambiano profondamente le competenze, cambiano le mansioni, cambiano i ruoli e cambia il modo di agire gli stessi ruoli. Quindi da una parte, come penso avesse già detto il professor Scarpetta, vediamo nuove mansioni originarsi, dall'altra parte però anche mansioni precedenti vengono fatte in una maniera diversa perché la logica è cambiata e perché le modalità di erogazione del lavoro stanno cambiando. Sta cambiando il modo di fare business. Noi non siamo Microsoft, ovviamente, siamo un'azienda di life sciences che si occupa di salute e nutrizione, quindi farmaceutico in senso ampio, sia farmaci su prescrizione che farmaci da banco cosiddetti, sia parte agricoltura, che sono settori attraversati dalla trasformazione digitale, da nuove tecnologie terapeutiche, dalla medicina di precisione, per esempio, che porta con sé tutta una necessità di tecnologie a supporto, dal digital farming. In agricoltura le applicazioni digitali sono ormai essenziali per supportare un agricoltore che si trova a gestire la produttività e la resa di un campo, ovviamente di più ettari, in base a quelli che sono cambiamenti climatici, nuovi insetti, nuove malattie fungine, necessità di ottimizzare l'acqua che ormai è una risorsa scarsa e l'agricoltura è invece un settore che consuma molta acqua di suo. Quindi tutti questi temi sono sollecitazioni che vediamo. Molto concretamente tutti i giorni. Il digital manufacturing, parlavate di manifattura, il nostro stabilimento di Garbagnate è stato pilota per tutto il gruppo Bayer, ormai un'esperienza che è cominciata quasi 3 anni fa per l'applicazione digitale in produzione e quindi è stata la prima esperienza vera di analisi dell'organizzazione del lavoro e di microorganizzazione del lavoro e di constatazione di come da una parte la trasformazione fosse profonda, dall'altra in certi momenti era come cambiare, come dico io spesso, cambiare la ruota mentre la macchina è in corsa, per cui si parte, si disegna e poi bisogna comunque essere aperti a rinare, rivisitare i disegni originali perché emergono nuove necessità. Il professor Neirotti parlava di operativi, algoritmi, capacità o possibilità di far dialogare i mondi. Io ho raccontato spesso del fatto che noi in produzione abbiamo dovuto formare alcuni colleghi a essere dei cosiddetti traduttori tra il data scientist, che naturalmente conosce perfettamente gli algoritmi, e gli operativi di produzione, che però sanno cosa succede in linea, e quindi sanno spiegare alcuni fenomeni che l'algoritmo o la formula di lettura del dato dà, ma che rischia di non essere compresa. Quindi queste sono tutte esperienze vissute, stiamo vivendo, ma anche portando la digitale nell'ambito commerciale. Anche lì abbiamo dovuto pensare sia degli agile coach, persone che con gli altri nell'apprendere una metodologia più agile e quindi più allineata a un mondo che è attraversato dal cambiamento digitale, sia portando anche lì delle competenze di translation, come dicevo prima, tra data scientist e business, perché comunque bisogna fare ponte e creare una cinghia di trasmissione tra mondi diversi con linguaggi molto diversi e competenze molto diverse. Dall'altra, però, la competenza, come l'ho sentita definire una volta, di data sì, di lettura del dato e di gestione dei dati, è una competenza che ormai si richiede in maniera diffusa. Questo è il mondo in cui in azienda ci troviamo ovviamente a gestire e a confrontare, con cui confrontarci. Cosa vuol dire? Vuol dire inserire professionalità dall'esterno che abbiano questo tipo di competenze, ovviamente per un data scientist. Quando abbiamo cominciato a inserirli, il mercato del lavoro non era pronto, abbiamo dovuto definire una soluzione più tailor-made, quindi inserire laureati in matematica che poi da formare rispetto ovviamente a un contesto come quello che era la nostra organizzazione, e dall'altra parte ovviamente continuare a fare formazione continua interna. Come dicevate, insomma, qualcuno ha già detto prima, è un continuo reskilling e upskilling, sicuramente identificando quelle che sono le competenze, continuando a offrire possibilità di formazione anche in maniera diversa da prima. Noi abbiamo un portale della formazione che si chiama My Learning, che è accessibile a tutti, a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, senza bisogno di chiedere permesso a nessuno per fare un corso di formazione. Chiunque può accedere e formarsi su quello che ritiene più necessario in quel momento, più opportuno, più interessante per lui. Quindi è anche una filosofia di come gestire la formazione all'interno dell'azienda che è cambiata rispetto al passato. Sentivo prima parlare di appunto operativi che possono segnalare quello che non va. A me a volte viene in mente un po' la metodologia della Total Quality di più di 20 anni fa, quando si mettevano insieme gruppi anche di persone che lavoravano direttamente in linea o comunque che erano hands-on, mani proprio nel motore rispetto alle varie attività per poter capire quali erano i miglioramenti da portare e dove erano i problemi. Credo si stia un po' tornando, come filosofia naturalmente con tutte le differenze del caso, a un po' questo tipo di approccio, il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi e quindi più empowerment e quindi più diffusione di responsabilità, di capacità, di iniziativa e di presa di decisione, perché a volte la velocità che richiede una certa decisione non ha il tempo di fare tutto il giro della catena gerarchica. Digitali orizzontali, le organizzazioni sono verticali, anche questo è qualcosa, è una contraddizione interna nelle organizzazioni che va in qualche modo risolta o comunque affrontata. Quindi questo è il mondo delle organizzazioni. Dall'altra parte c'è il mondo appunto dell'offerta di competenze e qui metto il cappello da presidente di ITS. Tanto istituto tecnico superiore, sappiamo che c'è una possibile confusione nel nome rispetto agli istituti tecnici intesi come scuola secondaria. Qui stiamo parlando di formazione terziaria post diploma di maturità, nati circa 10 anni fa, ma ovviamente non originali, almeno in Europa sappiamo che ci sono esperienze in Germania, in Francia, in Spagna. È normale avere questo tipo di offerta formativa post diploma di maturità, ancorché non universitaria. È una formazione non accademica, ma molto specializzata e specializzante. Allora, noi abbiamo avuto negli ultimi anni un grado di liceizzazione molto alto, si calcolava gli ultimi dati che avevo visto che circa il 50, più del 50%, il 55% degli studenti uscendo dalle scuole medie si iscrivono ai licei e, come ha detto anche prima qualcuno, più una percezione un po' da serie B degli istituti tecnici. Allora, io credo e sono una ferma assertrice sono fermamente convinta del fatto che sia necessario riportare equilibrio. Quindi da una parte, e pari dignità tra i percorsi formativi, quindi da una parte investire sulla formazione professionalizzante. Gli ITS sono un esempio, sono percorsi di 2 anni fatti in alternanza scuola-lavoro, quindi collaborando con le aziende, lavorando in rete. Barbara prima forse diceva bisogna fare squadra. Ecco, gli ITS fanno squadra col territorio, con gli enti formativi, con le aziende e con le filiere produttive di riferimento. Quindi poi sono in grado di dare, e i dati lo dimostrano, una possibilità di occupazione. Oggi chi esce da un ITS trova entro un anno lavoro, una misura, diciamo, rispetto al totale diplomati di più dell'80%. L'ITS che presiedo io ha un tasso di occupazione dei diplomati a distanza di un anno del 95%, il 5% che rimane di solito è perché prosegue e decide di fare l'università, ma in coerenza rispetto al percorso fatto, quindi è un'occupazione qualificata e coerente rispetto al percorso di studio fatto, che è un altro dato molto importante perché significa competenze, significa specializzazione, significa risposta puntuale alle esigenze delle aziende. Avete citato prima il dato di disoccupazione giovanile, siamo al 30%, quando sono nati gli ITS eravamo su un dato ancora più alto, ma comunque altrettanto preoccupante, e guardando al futuro dobbiamo preoccuparci, quindi significa pensare a formazione che sia assolutamente cioè rimodulabile in maniera veloce rispetto alle esigenze delle aziende, dove le competenze, come raccontavo citando le esperienze Bayer, si trasformano molto velocemente, quindi vanno identificate, ma poi magari identificate nel giro di qualche anno sono già obsolete. Ci sono studi che dicono che i lavori, le mansioni di oggi a 5 anni saranno cambiate almeno per il 60%, quindi oltretutto stiamo vivendo un tempo dove anche l'affidabilità delle previsioni è diversa dal passato, comunque l'orizzonte temporale di qualsiasi sistema previsionale è più limitato rispetto a un tempo. Quindi istituti tecnici o comunque formazione professionalizzante. Dall'altra parte abbiamo parlato di competenze trasversali, qui torna l'equilibrio: non è che non abbiamo più bisogno di umanisti, non è che non abbiamo più bisogno di filosofi, non abbiamo più bisogno di, dico filosofia per dire ovviamente la prima facoltà che mi viene in mente rispetto a un percorso più umanista. Noi abbiamo bisogno di tutte queste professionalità, abbiamo bisogno di un numero maggiore di titoli terziari di formazione, quindi più laureati, oggi siamo fanalino di coda, e più diplomati tecnici superiori. Oggi noi abbiamo in totale all'incirca, cioè una popolazione giovanile, sulla popolazione giovanile 19% ha un titolo di formazione terziaria, la media europea mi sembra sia il 33%. E il rapporto Istat di luglio dimostrava che il differenziale di occupabilità tra chi ha un titolo di formazione terziaria e chi non ce l'ha, non solo è, mi sembra, circa 10 punti, negli ultimi anni è aumentato, quindi il gap si sta ampliando e si amplierà sempre di più anche a fronte di una ripresa. Quindi sicuramente più laureati, più diplomati superiori, più lauree STEM, più formazione STEM, assolutamente ne abbiamo ancora pochi, ovviamente però continuando ad accompagnarla con pensiero più di stampo, ritorno su questo tema, umanistico, perché noi comunque abbiamo bisogno di continuare nuove risposte a problemi che tutti i giorni si creano e in azienda li continuiamo ad affrontare. Quindi il bilanciamento tra queste cose proprio per riuscire a formare competenze e conoscenze sempre più in linea con quello che sarà la richiesta del mercato del lavoro. E concludo ricordando, so che il professor Sacchi l'ha già fatto, che il Recovery Fund si chiama Next Generation UE, effettivamente, quindi dobbiamo lavorare per la generazione futura. Grazie.
Grazie, grazie infinite dottoressa Poggio. Io so che Stefano Scarpetta purtroppo ci deve lasciare, ma se ancora 30 secondi di numero, ci sono alcune domande in chat, in particolare una, va bene, abbiamo parlato di competenze, abbiamo parlato, però quale futuro ci attende? Diciamo, ci sarà lavoro per tutti oppure uno scenario, quello che un collega Giovanni Dosi chiama Blade Runner, cioè pochissimi diciamo detentori di capitale tecnologico e una larga massa di popolazione che non ha competenze, ha poche competenze alle quali diciamo gettare le brioche.
È una domanda complessa. La risposta è che credo che il problema non sia quello della disoccupazione tecnologica, quella di Keynes. Credo che ci saranno posti di lavoro, però è una sfida. Ci saranno molti posti di lavoro che richiedono elevati livelli di competenza, però siamo anche una società che sta invecchiando, quindi ci saranno anche bisogno di posti di lavoro con competenze intermedie nel settore dei servizi. La grande sfida è quella della formazione. Nel passato la formazione si faceva durante un periodo della nostra vita. Si acquisiva il capitale umano, poi lo si utilizzava durante il periodo professionale e poi si andava in pensione. Credo che dobbiamo passare da questo paradigma a un paradigma in cui si apprende durante tutto l'arco della vita, sia quella formativa ma sia anche quella lavorativa. Questo è facile da dire, molto più difficile da mettere in opera, perché come ricordavamo prima, in tutti i paesi c'è un divario molto importante nell'accesso alla formazione fra coloro i quali ne hanno più bisogno, quelli con basse competenze, e coloro i quali hanno più elevate competenze. C'è un divario per età, ovviamente, per settore e anche per tipologia di impresa. Chiudere questo divario, a mio avviso, è essenziale per offrire un po' a tutti delle opportunità, ce ne saranno tantissime, di avere accesso a quei lavori di domani che saranno probabilmente molti di loro migliori di quelli che abbiamo oggi. Credo che la crisi del Covid ci abbia un po' aperto gli occhi ancora di più su questi divari che erano già ben presenti, perché abbiamo visto alcune categorie di lavoratori, come quelli nei settori essenziali, che sia la salute, che siano anche i servizi alle persone, diventare settori essenziali, quindi la loro importanza fondamentale. Molti di questi lavori sono lavori con scarso livello di retribuzione, con scarse prospettive di carriera. Bisogna investire anche su questi lavori, non solo su quelli di punta legati al digitale, a mio avviso.
Grazie, grazie davvero. Abbiamo ancora davvero un minuto e mezzo, perché poi inizia un'altra sessione. Ci sono in realtà tante domande che sono arrivate ora, ma in particolare studenti e studentesse in materie tecniche, diciamo, politecnico, chiedono: date per scontate le competenze tecniche, le elevate nostre competenze tecniche, quali sono le competenze soft trasversali che a noi, che siamo ingegneri, diciamo, possono essere utili e come acquisirle? Inoltre c'è grande interesse, diciamo, per la formazione in autonomia all'interno delle aziende, e quali sono i temi sui quali viene offerta questa formazione? 30 secondi. Barbara. Non ti sentiamo, quindi...
Scusate, alcune delle competenze soft sono state citate anche prima da Paolo, e quindi sicuramente la capacità di lavorare in gruppo, la capacità, quando poi si cresce, si diventa un po' più leader, di fare coaching, di fare empowerment delle persone, ragionare per obiettivi, sono tutte competenze, la capacità di comunicare con semplicità, quindi c'è un set di competenze di cui credo che in buona parte in Atenei come il Politecnico si studino, però probabilmente c'è un po' più di spazio anche qua magari per cross fertilizzare con l'azienda, per aumentare un po' il livello di questi soft skill. E sul secondo aspetto, noi abbiamo in azienda anche noi lo stesso approccio di cui parlava Monica, quindi portali di learning in self-service con chiaramente algoritmi che ti consigliano percorsi preferiti, però con totale possibilità di spaziare.
Grazie. Monica, proprio telegrafica, se ha delle...
No, insomma, sottoscrivo quanto diceva anche Barbara. L'invito è, uno, non pensare a un mondo in cui si continua a stare a scuola, perché comunque bisogna fare, imparare sul campo. Quindi non immaginarsi una formazione che sia solo corsi, dico, aula virtuale, solamente, ma bisogna anche molto fare sul campo. Questo lo dico sempre ai neo, diplomati di qualsiasi cosa. Poi l'apertura alla formazione, anche in un'ottica appunto di non pensare che, come dire, trovato un lavoro oggi, come abbiamo detto, sarà quello fino alla pensione, non è più il mondo, e quindi bisogna continuare a capire cosa viene richiesto. Formazione su competenze soft, comunicare, lavorare in team, includere pensiero divergente o diverso dal mio, anche l'inclusione della diversità, non parlo di gender, ma di pensiero, e capacità di spostare il punto di osservazione. Non si insegnano queste cose col corso preconfezionato, però è una sfida di cambiamento personale a volte, quindi questo è il tipo di prospettiva che mi sento di lasciare.
Grazie, grazie.
Un secondo.
Prego.
No, sottoscrivo, secondo me l'altro aspetto che invece lato supply side, quindi offerta formazione, secondo me il paese anche di fronte a Next Generation EU deve provare a fare più il mestiere di connettere i puntini. Appunto, prima si parlava dei come gli ITS sono integrati comunque con l'università, con il sistema delle imprese, anche le academies, ruoli interni di mentorship, non è che metto di fronte a un menu di corsi su Coursera il lavoratore e lui prenderà e combinerà corsi come se fossero carne e pesce al ristorante, quindi ci vuole grande capacità di orientamento e di integrazione, perché si deve agire non solo sull'offerta, sulla domanda, ma anche sull'offerta e sul mettere insieme questi attori del sistema formativo.
Allora, io vi ringrazio davvero per queste ultime domande, risposte telegrafiche, le domande stanno giungendo, ma avremo magari modo in altre occasioni di discuterne. Ringrazio di cuore Stefano Scarpetta, Paolo Neirotti, Monica Poggio e Barbara Cominelli per avere discusso di questo tema rilevantissimo con noi oggi, e che mi fa pensare che in prossime edizioni di Biennale Tecnologia sarà chiaramente un tema caldo, ma nel frattempo come Politecnico di Torino certamente continueremo a seguire e discutere di questi aspetti. Grazie infinite e a presto con gli altri eventi di Biennale Tecnologia. Arrivederci.
Arrivederci. Grazie Stefano, grazie a tutti.
Grazie.